File 57, pagina 390. Una storia corale in cui le microstorie dipanano il racconto della deportazione delle donne. Le vicende drammatiche di Maria si dipanano quasi a intrecciare i fili di un racconto corale che include la storia di tante altre giovani italiane, molte, come si è detto, di nazionalità slovena e cresciute in territori di confine, che si impegnarono a più livelli nella resistenza. Ne abbiamo un esempio nella biografia della triestina Nerina de Waldenstein, chiamata anche Narcisa, che aderisse giovanissima a gruppi antifascisti e alla resistenza slovena. Durante l'occupazione nazista, la sua abitazione di famiglia diventa un punto di raccolta di medicinali per i partigiani. Nerina ha solo 18 anni, l'età di Maria Rudolf, quando gli sgherri della banda Collotti la catturano e la portano a Villa Triste di via Bello Sguardo a Trieste. Torturata per giorni, viene poi condotta al carcere dei Gesuiti e infine, il 5 giugno, al Coroneo, dove subisce altre percosse e durissimi interrogatori. Non sappiamo se in quelle drammatiche settimane trascorse nel terrore delle sevizie da una prigione all'altra Nerina abbia incontrato Amalia Zacchigna, che all'epoca dell'arresto, a 31 anni, è un'attiva militante socialista, sposata e con un figlio nella resistenza. Anche Amalia deve la sua cattura alla famigerata banda Collotti e con Nerina e più di 100 politiche italiane partirà il 21 giugno 1944 dalla stazione di Trieste in direzione di Auschwitz-Birkenau. Come per molti altri convogli partiti da Trieste, anche quel trasporto include gli ebrei catturati nelle province nord-orientali italiane. Tra le umiliazioni patite, Nerina dovrà lavorare in uno dei peggiori commando, in genere assegnato ai prigionieri ebrei, il cosiddetto Scheiß Commando, la squadra addetta a svuotare le latrine. Non era solo un lavoro orribile che esponeva gli internati a un fetore ammorbante, impregnando completamente i loro abiti e ricoprendoli degli schizzi degli escrementi, ma comportava il rischio di ammalarsi e quindi di morire più facilmente, oltre a essere un facile bersaglio dell'ira delle sorveglianti per aver insozzato indumenti appartenenti al Reich. Come per Ondina, quando viene trasferita a Ravensbrück, anche per Nerina la sorte favorevole si presenta il 23 settembre 1944, quando è inserita in un trasporto di donne diretto a Flossenbürg. Qui la giovane viene assegnata con molte altre prigioniere, tra cui numerose italiane e slovene, al lavoro nella fabbrica Osram, che era stata messa in funzione in prossimità del lager satellite di Plauen. Ed è in questo lager che qualche giorno più tardi, il 14 ottobre, arriverà da Auschwitz anche Maria Rudolf con altre detenute. Le due donne non sembrano essersi mai incontrate in quei durissimi mesi trascorsi a produrre lampadine per il Reich. Perlomeno è una notizia che ricaviamo dal racconto che Maria farà molti decenni dopo la liberazione. Eppure, pur affermando di non averla mai incontrata a Plauen, perché la fabbrica era molto grande e popolata da diverse centinaia di prigioniere di ogni nazionalità. Maria ci offre un ricordo di Nerina attraverso le memorie di due giovanissime compagne di prigionia, le sorelle Antonia e Maria Lichen di Riffenbergo, allora nella provincia di Gorizia, oggi in Slovenia, deportate ad Auschwitz all'età di 14 e 15 anni. Nata in una famiglia con 8 figli, orfane di padre, fucilato dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 perché accusato di essere un partigiano. Le due ragazzine sono catturate nel corso di un rastrellamento mentre stanno andando da alcuni parenti in cerca di sale, alimento prezioso per la mensa, serviva per conservare la carne e anche oggetto di baratto al mercato. Deportate da Trieste il 1 giugno 1944, Maria e Antonia conoscono Nerina durante i mesi di prigionia nel campo femminile di Birkenau. Molti anni dopo, rientro a casa, nel 2006, Maria Lichen racconterà a Maria Rudolf che poco prima del trasferimento a Flossenbürg-Plauen, avvenuto il 23 settembre 1944, Nerina aveva coraggiosamente preso le loro difese per proteggerle dalla brutalità delle sorveglianti ed era stata colpita con un calcio di fucile alla testa. Quella punizione, esempio luminoso di solidarietà, le causerà successivamente due interventi chirurgici eseguiti in condizioni di fortuna. Nerina riesce strenuamente a sopravvivere, anche quando viene trasferita con le sorelle Lichen a lavorare nella fabbrica della Osram. La storia della deportazione ad Auschwitz di queste italiane coinvolte nella resistenza è un mosaico che comprende tante storie individuali con diversi tratti in comune: l'appartenenza a famiglie di umili condizioni e con scarsa alfabetizzazione, l'essere nata e cresciuta in territori di confine dove l'italiano si mescolava allo sloveno o al croato e le identità nazionali non sempre corrispondevano alle frontiere politiche di quegli anni, la necessità di dover sostenere economicamente la famiglia fin dalla primissima adolescenza, non solo lavorando nei campi o come operaie, ma anche provvedendo ai propri parenti, uomini, padri, fratelli, mariti, mentre questi erano andati a combattere per la libertà o erano già morti per essa. Anche donne giovanissime e prive di una istruzione superiore vissute sempre in campagna o in piccoli borghi, come Maria Rudolf, seppero compiere precocemente scelte importanti e coraggiose che costarono loro una punizione durissima con la deportazione in Germania. Anche la storia di Yolanda Markesic di Pregara, una frazione del comune di Pinguente, oggi in Croazia, a cui abbiamo brevemente accennato nel capitolo precedente, ce ne dà conferma. I Markesic sono di estrazione umile. Il padre si guadagna da vivere come calzolaio, la madre lavora in casa come sarta e sostengono il movimento sloveno antifascista, procurando cibo, indumenti e farmaci ai partigiani della zona. Nel 1944 noi facevamo a casa il pane e le calze che consegnavamo a dei corrieri per un ospedale partigiano. Qualche volta venivano i partigiani e mio padre gli cuciva le scarpe. Di notte passavano i partigiani, li curavano, perché tanti erano anche feriti, poveri. Mia mamma gli dava sempre qualcosa. Insomma, aiutavamo la resistenza. Yolanda ha 20 anni quando viene catturata dai fascisti col padre Matteo, Matteo con una T. Il 6 giugno 1944, nel corso di un rastrellamento, dopo essere stati incarcerati a Portole, sono poi trasferiti al Coroneo di Trieste. Durante la prigionia, Yolanda stringe amicizia con Emma, a volte Emma Tull, una ragazza slovena di 19 anni, che rimarrà con lei fino alla liberazione. Le due giovani sono cresciute in territori di confine, dove gli abitanti parlano un misto di croato, sloveno e italiano. La notte del 31 luglio 1944 Yolanda e Emma vengono condotte alla stazione di Trieste insieme a detenuti provenienti da altre carceri e caserme, caricate su un vagone bestiame, sono deportate ad Auschwitz con una tappa a Gorizia per far salire altri arrestati e stiparli nel convoglio. Yolanda arriva ad Auschwitz insieme all'amica Emma, ignara di cosa l'aspetti e dello sterminio degli ebrei che da oltre 2 anni è in pieno corso. Di Auschwitz non sapevamo niente e non capimmo. Vedevamo solo dietro di noi dei pioppi alti alti. Noi vedevamo solo il fumo e la fiamma dentro, ma non sapevamo, specialmente noi che eravamo le ultime arrivate. Nessuno ci raccontò nulla, perché c'era il terrore. Non parlare, solo guardare. Noi sentivamo la puzza, noi vedevamo il fumo e vedevamo la fiamma. La paura e lo sconcerto di trovarsi in un luogo terrificante traspaiono a distanza di molti anni da quel 3 agosto 1944 anche nei ricordi di Emma. La convinzione che ci avessero mandati in qualche grande città, in qualche fabbrica al lavoro coatto, svanì velocemente. Le luci del campo ci indussero per un attimo in errore. Pensammo di essere alla periferia di qualche grande centro urbano. Quando vedemmo le luci tetre e basse, il filo spinato, le baracche, le guardie, fummo assaliti dalla paura. Paura e sconcerto. Le luci dei riflettori ci illuminarono. Noi capimmo che stavamo entrando in un mondo ignoto e provammo paura. Immatricolate come politiche, Yolanda diventa il numero 82954, Emma il 82964. La loro sopravvivenza ad Auschwitz è probabilmente legata al fatto che meno di 2 mesi più tardi, il 28 settembre, ovvero prima che su Auschwitz cali il gelido inverno polacco, vengono inserite in un trasporto di circa 400 prigioniere destinate al lager di Hirtenburg, campo satellite del complesso di Mauthausen, situato a sud di Vienna, dove le giovani sono assegnate al lavoro in una fabbrica di munizioni situata a circa mezz'ora di cammino dal campo. Anche in questo caso abbiamo conferma di un netto miglioramento delle condizioni di vita rispetto ad Auschwitz, sebbene il lavoro si riveli sempre molto faticoso, con turni di 12 ore e attormentarle il supplizio della fame. Lo ricorda bene anche Emma Tull. A Hirtenberg si stava meglio che ad Auschwitz. Il paesaggio era più gradevole, il campo era più piccolo e sembrava meno opprimente. Certo, anche a Hirtenberg c'erano fango, filo spinato, guardie con cani, appelli mattina e sera, ma durante la nostra permanenza lì morì una sola detenuta. Emma si riferisce al fatto che a Birkenau era internata con Yolanda in una baracca non distante dai crematori, che funzionavano incessantemente per distruggere i corpi delle vittime, prevalentemente ebrei ed ebree deportati ad Auschwitz. Il settore femminile del campo era d'altronde situato a poche centinaia di metri dai crematori secondo e terzo, e per le prigioniere era impossibile non vedere costantemente il fumo uscire dai camini. Un fumo grigiastro e denso che diffondeva fetore di carne bruciata usciva dal camino giorno e notte. Quell'odore era insopportabile. Però noi non sapevamo cosa fosse in realtà. Oggi mi rendo conto della fortuna che ebbi quel mese ad Auschwitz. Lavorai fuori dal campo ed evitai di rimanere per tutto il tempo in quell'inferno. Mentre Emma e Yolanda sono recluse nel Frauenlager di Birkenau, le camere a gas assassinano senza sosta migliaia di ebrei provenienti da ogni parte d'Europa. Ma in quel periodo, soprattutto dall'Ungheria, inoltre nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1944, viene liquidato lo Zigeunerlager, con l'uccisione degli ultimi sinti e rom ancora in vita, tra cui diverse centinaia di bambini. In quel trasporto, partito da Auschwitz a fine settembre, c'è anche la 19enne Angelica Belloni, operaia della Breda, di cui abbiamo raccontato la storia nel capitolo dedicato alle scioperanti lombarde, l'unica del suo gruppo ad essere deportata a Mauthausen. Tra le internate italiane figurano anche tre giovani goriziane con lo stesso cognome, Bressan con due S o Bressan con una, forse accomunate da legami di parentela, che tuttavia i documenti rinvenuti non ci consentono di definire con precisione. Edvige, la più giovane, era coetanea di Emma Thul, Emilia indicata anche come Emilie, è invece maggiore di un anno, mentre Erminia, coi suoi 24 anni, è la più anziana del gruppetto. Come Yolanda, le tre donne erano state arrestate con l'accusa di aver aiutato i partigiani della zona Banden-Turst-Zung. È infatti la causa dell'arresto che risulta dalle loro schede di immatricolazione ad Auschwitz, ed erano arrivate insieme a Birkenau il 1 luglio 1944 con il convoglio partito da Gorizia qualche giorno prima. Un destino comune anche a Fedora Bresciani, Bressan o Bresan, 20 anni al momento della deportazione, e a Francesca Ballocchi, Ballò, 23 anni, entrambe originarie della provincia di Gorizia, catturate per coinvolgimento in attività di resistenza, deportate ad Auschwitz nel corso dell'estate 1944, a distanza di poche settimane dalle tre Bressan, condividono anche la prigionia a Hirtenberg. La liberazione arriva il 5 maggio 1945 a Mauthausen, quando le truppe americane varcano i cancelli del lager. Il giorno dopo Emma avrebbe compiuto i 20 anni. Quando riuscirà a tornare a casa insieme a Yolanda, appena il treno percorre il tragitto sul Carso, la vista del mare le ispira questo pensiero: ora posso anche morire. Pagina 396.